vedete c'è, per distillare qualche equazione c'è un lavoro da fare immenso, che è proprio sul funzionamento delle cose concrete, dove la distinzione tra quello che sanno i giuristi e quello che sanno gli economisti è limitata. Infatti io lavoro molto con coloro che anche in questa facoltà si occupano di mercati finanziari, prendo moltissimo da loro, perché chi studia la parte giuridica è molto attento agli aspetti, ai dettagli normativi e istituzionali, e lo siamo di meno. Allora, riprendiamo. Scusate se vi dico anche delle cose in più, non siete obbligati a portarle all'esame, perché l'esame sapete solo quello che c'è nel libro di testo, però mi sembra opportuno aggiornarvi sulle cose, tra l'altro cose che mi sembrano vive, perché riguardano la nostra realtà di tutti i giorni. Allora, dobbiamo adesso affrontare il discorso sul controllo della base monetaria. Fino a che punto le autorità monetarie sono in grado di controllare l'emissione di base monetaria? Come si affronta questo problema? Anche qua, anche su questo punto, il libro di testo vi dà molte informazioni, però parte in vari capitoli, quindi mettiamole tutte insieme. Trattare questo problema, il controllo della base monetaria da parte delle autorità monetarie, dobbiamo capire concretamente, intuitivamente, come arrivano i soldi nelle nostre tasche, perché tramite questi canali che si mettono in funzione i soldi arrivano nelle nostre tasche e l'economia funziona. Quindi dobbiamo capire come arriva. Il modo più semplice sarebbe quello che a Via Nazionale 93, dove stava la nostra Banca d'Italia, aprissero le finestre tanto in tanto, secchiate di banconote, metodo democratico. Chi va se li può prendere, il primo che arriva. Non arrivano così i soldi nelle nostre tasche. Allora, come arrivano i soldi nelle nostre tasche? I soldi delle nostre tasche arrivano attraverso tre canali, questo è il termine che viene usato, che sono utilizzati, questi tre canali, da soggetti che rispetto a noi, comuni mortali, hanno un grande privilegio. Se a noi mancano le banconote in tasca, non possiamo andare a bussare alla porta della banca centrale dicendo ci mancano le banconote, per piacere, stasera devo andare a fare una cena con degli amici. Questo non lo possiamo fare. Però ci sono delle persone, dei soggetti nell'economia che hanno il diritto di bussare alla porta della banca centrale per farsi dare base monetaria nel caso ne sono privi o ne hanno una quantità scarsa secondo loro. Allora, vediamo chi sono questi soggetti. Il libro di testo vi dice che ci sono tre canali di creazione o distruzione di base monetaria, queste sono le espressioni tecniche che si usano. I canali sono quelle procedure che sono utilizzati da certi soggetti e prevedono alcuni contratti. Quindi per comprendere cosa sono questi canali dobbiamo capire chi sono questi soggetti che hanno questo privilegio e quali contratti possono stipulare con le autorità monetarie per avere questi soldi. I tre canali sono i seguenti.
Cancello per fare spazio, anzi si muove.
Si scrive così: una variazione di base monetaria, che può essere una variazione positiva o negativa, quando è positiva si crea base monetaria, quindi nuova base monetaria entra in circolazione, quando è negativa si dice si distrugge base monetaria, ossia la base monetaria ritorna nelle mura della banca centrale, quindi esce dalla circolazione. Le variazioni di base monetaria possono essere legate a tre variazioni particolari, ognuno di queste rappresenta un canale. Delta di N sigma, si scrive, è il primo canale, che è il canale che utilizzano le istituzioni finanziarie, monetarie, che hanno il diritto di acquisire o restituire base monetaria alla banca centrale. C'è un secondo canale che si chiama BM delta BM test, quindi una variazione di BM può essere dovuta a una variazione di queste tre componenti. Delta BM test, test sta per tesoro, ministero del tesoro. In Italia non si chiama più così, si chiama ministero dell'economia, ma fino a pochi anni fa si chiamava ministero del tesoro. Nei vari paesi in genere si chiama ministero del tesoro, che è quel dicastero che si occupa unicamente di gestire la liquidità del settore pubblico, non c'è nessun'altra funzione, solo guardare la cassa comune. Gli altri ministeri non possono fare pagamenti. Se voi dovete avere soldi da un ministero, perché fate, lavorate presso un ente pubblico, graverete sul bilancio di quel ministero, però il pagamento materialmente, il mandato di pagamento lo fa il ministero del tesoro, si chiamava prima, il ministero dell'economia. A controllare che nel bilancio di quel ministero ci siano i fondi per fare il pagamento, che è scritto il bilancio quel tipo di pagamento, dopodiché si manda la richiesta al Ministero dell'Economia, dove prima al Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro ha un suo centro elettronico che sta a Latina, il centro elettronico di Latina può chiedere alla Banca Centrale, la Banca d'Italia, di fare questo, fa il mandato e poi la Banca d'Italia farà il pagamento. Questa è la procedura che normalmente si usa. Quindi la base monetaria si può creare per le esigenze di finanziamento del settore pubblico. Il primo è per le esigenze di finanziamento del sistema bancario e quindi dell'economia, il secondo per le esigenze di finanziamento del settore pubblico. Questi soggetti, se non tengono base monetaria, lo possono richiedere. Le banche o le istituzioni finanziarie monetarie e il settore pubblico. Questi sono i due canali nazionali. Terzo canale, delta BMS, delta BMP più delta BM test più delta BM est. Est sta per settore estero. Coloro che hanno rapporti d'affari con il resto del mondo possono chiedere emissione di base monetaria o possono restituire base monetaria alla banca centrale, ovviamente in cambio di valuta internazionale. Poi vediamo come funziona. Quello che adesso faremo di esaminare uno per uno come funzionano questi canali, quindi questi soggetti in base a quali contratti, poi di questo si tratta, possono organizzarsi e prendere o restituire base monetaria. Studiando come funzionano questi canali e la loro evoluzione nel tempo, riusciamo a capire qual è il grado di controllo, forse riusciamo a capire qual è il grado di controllo che le autorità monetarie hanno sulla creazione o distruzione di base monetaria in un'economia. E quindi forse riusciamo a fare delle ipotesi su come dobbiamo scrivere le equazioni di comportamento e l'offerta di moneta. Tutto questo ovviamente assumendo che quei coefficienti B e G, piccoli, minuscoli, siano stabili, se no la cosa è ancora più complicata. E allora vediamo come funziona questo primo canale. Le istituzioni finanziarie e monetarie, le banche, hanno quindi questo privilegio. Se hanno poca liquidità, possono rivolgersi, tra le altre istituzioni, alle altre cose, alla banca centrale per avere base monetaria. Questo privilegio esiste da due secoli quasi, perché da quando è nato il sistema finanziario moderno, piano piano si è capito che se la banca centrale non svolgeva questa funzione, che tradizionalmente si chiama funzione di prestatore di ultima istanza, i sistemi finanziari, le economie, saltavano ogni pochi anni. Ovviamente il paese dove tutto questo è stato sperimentato per prima è stato l'Inghilterra. Ci fu una prima crisi nel 1826 e per la prima volta il governo inglese chiese alla Banca d'Inghilterra, che era una società di mercanti privati, di sacrificarsi per il bene del paese. La Banca d'Inghilterra aveva il privilegio di battere moneta per conto della corona, quindi finanziare le guerre principalmente della corona inglese, l'esigente di spese della corona inglese. In cambio poteva battere moneta. Quando ci fu questa grossa crisi nel 1826, perché già si cominciava a intravedere un sistema finanziario moderno in Inghilterra, fu chiesto esplicitamente da parte del governo alla Banca d'Inghilterra di prestare soldi alle altre banche nel momento di crisi per evitare che crollasse l'intero sistema. Il sistema stava crollando, come stava crollando un paio di volte, no, più di un paio di volte, alcune volte dall'agosto del 2007 e la fine dell'anno scorso, del 2008, non si sapeva ancora, non si conoscevano queste cose, si capì, si intuì che ci voleva qualcuno che alla fine prestasse comunque, perché quando c'è la crisi ognuno cerca di accaparrarsi liquidità per non essere, per stare vittima della crisi, non trovarsi senza la possibilità di fare pagamenti. Ci vuole qualcuno che dà la sicurezza che la liquidità poi viene distribuita comunque. E questo qualcuno era la struttura che batteva moneta. Quindi si chiese alla Banca d'Inghilterra, struttura privata, di svolgere questa funzione. La banca di, gli amministratori della Banca d'Inghilterra ovviamente prima fecero un passo indietro, ma noi dobbiamo, gli altri non vogliono rischiare, noi dobbiamo rischiare per gli altri. Poi riuscirono a convincersi, non senza il proprio tornaconto, perché non lo fecero per puro filantropia, per pura filantropia, ovviamente compresero che così potevano rafforzare la loro posizione all'interno della struttura statale, per la funzione di questi importanti. La stessa cosa successe negli anni 30 dell'Ottocento, successe nel 1847, successe nel 1856, l'ultima volta che successe in Inghilterra è stata nel 1866, l'ultima grande crisi finanziaria, grande panico si dice, la corsa ai depositi, si fanno le file fuori dalle banche per ritirare i depositi, perché tutti vogliono avere in mano liquidità, eccetera. L'ultima volta che era successo nell'Ottocento è stato nel 1866. La Banca d'Inghilterra ormai svolgeva ogni volta di più e più facilmente, ritenne che era questo il proprio dovere, ebbe in cambio altri privilegi da parte del governo per svolgere questa funzione, e loro trovarono uno degli accordi. Da quando la Banca d'Inghilterra ha definito chiaramente questa funzione di prestatore di ultima istanza, corse a ritirare i depositi da parte dei cittadini inglesi, dopo il 1866 non ce ne sono più state, fino al settembre del 2007, quando c'è stata un'altra, a metà del settembre 2007, un'altra corsa a ritirare i depositi presso una banca inglese, si chiamava la Northern Rock, che poi subito è stata nazionalizzata dal governo inglese, per cui tutto si è tranquillizzato. Quindi non, abbiamo assistito in questi ultimi due anni a cose che non succedevano da tantissimo tempo. Allora, le banche hanno quindi un privilegio rispetto alle altre imprese, perché le banche sono imprese. Cosa fanno gli imprenditori? Investono soldi e rischiano. Se gli va bene, guadagnano profitti, se gli va male, perdono a volte anche l'intero capitale. Le banche hanno una situazione particolare. Loro rischiano, se gli va bene intascano profitti, se gli va male bussano alla porta della banca centrale e la collettività paga le conseguenze delle loro perdite. È una situazione particolare? Sì, tutti lo sappiamo. E allora, perché è sotto gli occhi di tutti, le persone che gestiscono queste cose, dall'Ottocento hanno capito che c'era questa situazione particolare. Ovviamente questo va fatto, perché se non si fa questo, l'economia va a carte 48 ogni 3-4. Ora questo però crea un problema ancora maggiore. Perché si fa tutto questo, vi dice la nostra Costituzione? Per difendere i risparmi delle famiglie. Ed è giusto. Però attenzione, se noi non siamo scrupolosi su questa cosa, rischiamo di fare ancora peggio. Perché? Io sono un amministratore di una banca, società privata che fa profitti. Mi trovo in questa situazione. Più rischio, più guadagno. Se le cose vanno male, paga qualcun altro. Che mi conviene fare? Rischiare sempre di più. Questo è un problema noto in economia, in teoria economica, si chiama un problema di azzardo morale. Ossia, voi cercate di mettere una rete di protezione a favore di certe categorie di persone, in questo caso i depositanti, e la vostra rete di protezione rende la posizione dei depositanti ancora più rischiosa, perché incentivate comportamenti contro la sana e prudente gestione di questa crisi. Come si risolve questo problema? Quindi vediamolo dal punto di vista dell'interesse della collettività, non dal punto di vista del singolo imprenditore che guadagna o che perde. No, perché certamente un imprenditore che lavora nel settore del cotone, del tessile, può dire: perché a quell'imprenditore gli dai i soldi, a me non me li dai, se io ho le perdite. Quindi non lo vediamo da questo punto di vista, vediamo dal punto di vista dell'interesse generale, come si difende l'attività finanziaria di una collettività nel modo migliore possibile. Il modo in cui si è pensato che bisognava fare era di salvaguardare gli interessi dei depositanti, quindi i risparmi delle famiglie, però per ridurre il rischio di un comportamento cosiddetto di azzardo morale, quindi un comportamento di non sana e prudente gestione da parte delle banche, si è imposto a queste stesse banche di sottoporsi a un'attività di vigilanza e controllo. Io ti do i soldi se tu sei in difficoltà, però voglio sapere prima che cosa stai facendo, e se fai qualcosa che non va ti voglio poter fermare per tempo. Quindi la vigilanza è diciamo, l'antidoto contro il problema di azzardo morale. Tutti i sistemi finanziari internazionali sono assoggettati, almeno per certe parti, alla cosiddetta vigilanza o regolamentazione. Nei paesi dell'Europa continentale, incluso il nostro paese, la vigilanza è particolarmente incisiva, in Italia in particolare. Anche noi abbiamo avuto una lunga tradizione di crisi finanziarie forti, fino al 1933. Con la legge bancaria del 1936 abbiamo risolto il problema, abbiamo trovato la strada giusta per avere una vigilanza molto incisiva, abbiamo dato molto potere alla Banca Centrale, alla Banca d'Italia, rispetto alle singole banche del sistema. Per cui, avendo molto potere, la Banca Centrale Italiana riesce a prevenire comportamenti che possono generare quelli che si chiamano i rischi sistemici dell'intero sistema. Che cosa prevede la nostra vigilanza? Prima era ancora più forte, però anche in Europa stiamo mantenendo un buon risultato, e infatti in questa crisi abbiamo visto che non ci sono stati grossi problemi. Le banche sono obbligate regolarmente a passare informazioni sulle loro attività, sui loro impieghi, alla Banca Centrale, alla Banca d'Italia. C'è una sezione della Banca d'Italia che si chiama la Centrale Rischi, che raccoglie tutte queste informazioni ed elabora. Quindi la Banca d'Italia è informata su quello che fanno le singole banche. Se le singole banche non passano informazioni veritiere o hanno atteggiamenti che possono insospettire la Banca d'Italia, la Banca d'Italia può mandare gli ispettori della vigilanza. Quando arriva un ispettore si aprono tutte le porte, tutti i cassetti, tutti i computer, e hanno quindi potere assoluto di conoscenza di quello che è successo. I poteri della Banca d'Italia arrivano al punto da poter sostituire ad horas gli amministratori delle banche private con propri amministratori. Quindi, quando arrivano gli ispettori della vigilanza, gli amministratori delle banche tremano. E il sistema, c'è anche un sistema di premi che non vi racconto, ma c'è un sistema di castighi che vi sto raccontando, che è molto forte e che induce gli amministratori delle banche italiane ad essere attenti alle esigenze della banca centrale e quindi alle esigenze dei cittadini. Quindi, come vedete, ci sono strumenti piuttosto incisivi, questi sono quelli che ci salvano. Sistemi meno incisivi ma altrettanto efficaci, almeno fino a pochi anni fa, c'erano anche nei paesi anglosassoni. Ma questa idea della deregolamentazione ha fatto un po' alla volta venire meno questi controlli. La crisi attuale non ha visto fallimenti di quelle banche che sono assoggettate alla vigilanza presso la Federal Reserve, ma ha visto quasi il completo annullamento del sistema delle investment banks, che non erano assoggettate a quella vigilanza. Si chiama tecnicamente The Shadow Banking System, il sistema bancario ombra, lo chiamano. È quello che si è ingigantito con l'innovazione finanziaria per non essere assoggettata alla regolamentazione delle altre banche che sono quelle ufficiali e che sono adesso in numero limitato, e gestiscono, quelle ufficiali, molto poco rispetto al resto. Poi vedremo perché gestiscono molto poco rispetto al resto. Un sistema senza controlli genera un'altra volta la situazione del 1866. Non è un caso che poi è successo un'altra volta. E poi tutti i problemi successivi che abbiamo visto. di cui sono stati i principali finanziatori i contribuenti, perché poi sono i contribuenti che pagano, no? Questa è un po' la situazione complessiva. Quindi la vigilanza è importantissima anche per capire come funziona questo canale, perché è tutto un sistema di poteri e contropoteri per riequilibrare, per capire se c'è controllo o non c'è controllo. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vi dice il libro di testo sull'emissione di questa base monetaria per il finanziamento delle banche e delle istituzioni finanziarie e monetarie? All'interno di questo sistema di pesi e contropesi ci sono dei contratti. Le banche possono andare alla banca centrale e prendere questa base monetaria. Possono farlo, in passato potevano farlo utilizzando tre contratti che credo che il libro di testo contenga ancora e che adesso non si usano più, o quasi non si usano più. I tre contratti erano il contratto di riscontro di portafoglio, che era il più usato in assoluto, il contratto si chiama anticipazione in conto corrente e poi un altro si chiama anticipazione a scadenza fissa. Questi sono stati gli strumenti principali fino al 1991. Oggi siamo fuori da queste cose, o quasi fuori da queste cose. Cosa è il riscontro di portafoglio? Credo che ci sia sul libro di testo, lo devo spiegare, anche se non ci usa più. Le banche fanno prestiti alle imprese ricevendo in cambio dei titoli. Una volta lo strumento principale di queste operazioni erano le cambiali. Se uno andava a comprare qualcosa da un altro fornitore, firmava delle cambiali, che erano titoli a 3 mesi, a 1 mese, a 6 mesi, a 1 anno, erano titoli di credito, che si potevano portare in banca per il riscontro, per lo sconto. Ossia la banca anticipava i soldi a questo imprenditore sulla base delle cambiali che lui aveva avuto da altri soggetti a cui aveva venduto le sue merci. Quindi ogni banca aveva uno stock di titoli e questo stock si chiamava il portafoglio della banca. Nei momenti di difficoltà, la banca in difficoltà poteva bussare alla porta della Banca d'Italia, portare il suo portafoglio di titoli e farlo riscontare, quindi fare un'altra volta l'operazione di sconto, questa volta a suo favore, da parte della banca centrale. Quindi i titoli, le cambiali, questi altri titoli rappresentavano la garanzia del prestito che la banca centrale, la Banca d'Italia faceva a queste banche. E c'era un contratto che si faceva, si davano questi titoli, non tutti i titoli si potevano prendere, c'era una classificazione dei titoli, c'era tutta una situazione molto complessa che veniva poi risolta dando questi soldi alla banca in difficoltà. Questo era il primo tipo di strumento, che era il più usato, questo qua. Anticipazione in conto corrente. Sapete che le banche hanno un conto corrente presso la banca centrale, andavano a chiedere soldi, spiegavano i motivi della loro difficoltà, dopodiché se le loro richieste venivano accolte dalla banca centrale, la Banca d'Italia, gli veniva anticipato sul loro conto corrente la somma richiesta a scadenza di 15 giorni, un mese, a seconda di quello che si concordava. Lo stesso si faceva con l'anticipazione a scadenza fissa. La differenza dei due contratti era di dettaglio, ossia, adesso non ricordo quale delle due, uno dei due contratti prevedeva che gli interessi venivano pagati nel momento in cui i soldi venivano effettivamente utilizzati da parte della banca, e nell'altro gli interessi venivano pagati comunque. Questa era la principale differenza. Questi strumenti sono, gli sconti portafogli, anche sono quasi scomparsi, perché da quando abbiamo organizzato questo sistema europeo si utilizza un altro tipo di strumento, che sono, si chiamano i pronti controtermine in italiano, o anche le operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. I titoli che vengono, i contratti, si chiamano contratti di pronti controtermine. Che sono? Sono contratti che prevedono che la Banca Centrale, dal 91 fino al 99, fino al 98 era la Banca d'Italia, dal 99 in poi è la Banca Centrale Europea, presta, emette base monetaria, quindi dà questa base monetaria alla singola banca, se lo richiede, no? Ed un prestito, il prestito dura una settimana. Dopo una settimana, quindi i soldi vengono dati a pronti, subito, e in cambio, a termine, cioè pronti contro termine, si riceve la somma prestata più un certo interesse. Qual è la caratteristica principale di questa operazione pronti contro termine? Che la banca centrale, in questo caso la Banca Centrale Europea, emette di sua iniziativa ogni settimana, regolarmente, un certo stock di base monetaria attraverso queste operazioni di pronto contro termine, organizza delle aste. Dice, emetto una certa quantità di base monetaria nell'area dell'euro, non vi dico la quantità che emetto, il tasso di interesse minimo per acquisire questa base monetaria è il seguente, ed è quello che si viene pubblicizzato ogni tanto come il tasso della Banca Centrale Europea. Se volete questi soldi dovete partecipare a quest'asta. Quindi fate sapere alle vostre banche centrali quanta base monetaria volete e a che tasso di interesse. Non potete scendere al di sotto del minimo che vi ho indicato. Potete fare fino a 10 offerte, quindi 10 diversi tassi di interesse. Voglio tanti euro a questo tasso di interesse, tanti euro a quest'altro tasso di interesse. Fare 10 possibili richieste. Le banche centrali nazionali raccolgono le richieste e le bastano alla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea fa il piano di tutte le richieste fatte ai diversi tassi di interesse, solo a quel punto comunica quanti euro sta emettendo. Quindi le banche che fanno le loro richieste alle aste non sanno di quante le emissioni. Quindi le loro richieste dei tassi di interesse le fanno senza sapere se verranno finanziati oppure no. Questo che cosa comporta? Che più una banca ha necessità, più alto il tasso di interesse, perché verranno prima di tutto soddisfatte le richieste con tasso di interesse più alto. E poi a scendere, quando sono finiti i soldi gli altri non hanno niente. Quindi c'è un incentivo di chi ha più necessità ad offrire di più. Questo è il sistema, vedete, è un sistema completamente diverso. Dove sta per noi la principale differenza, quella che ci interessa di più? Quando si usavano questi contratti qua, era l'amministratore della banca privata che bussava alla porta della banca centrale e col cappello in mano diceva: ho sbagliato, sono in difficoltà, ho problemi, dammi soldi. In quest'altro caso è la banca centrale che dice: vi volete questi soldi, non mi dovete dire niente, ditemi sì o no. Non dovete spiegare le vostre motivazioni. Quale dei due sistemi un amministratore preferisce? Il secondo. Perché quando va varie volte a chiedere soldi, il banchiere centrale lo dice: ma voi state sempre qua. Ma loro gli mandiamo gli ispettori. Quindi vuol dire che non c'è una buona competenza o una sana e prudente gestione. Vedete la differenza principale. Anche per la banca centrale è più conveniente un'emissione di questo genere, perché l'ammontare lo decide il governatore, il banchiere centrale, e il sistema si aggiusta. Il sistema, cioè le banche, possono anche, prima di rivolgersi alla banca centrale, chiedere soldi alle altre banche, attraverso il mercato interbancario, i prestiti tra le banche, che è molto sviluppato. Quando quel sistema non funziona più, si rivolgono alla banca centrale. Quindi le banche private hanno più tavoli su cui giocare e questo rende la vita del governatore più agevole, perché non ha la pressione di chi viene a dire io non ce la faccio più, dammi soldi, a cui difficilmente può dire di no. Quindi la creazione di un efficiente mercato interbancario o di altri mercati monetari che funzionano bene e questo cambiamento rendono possibile all'autorità monetaria di vivere una vita più serena. Quando il mercato interbancario non funziona bene, e in passato funzionava meno bene che adesso, quando gli altri mercati monetari, perché in Italia i mercati dei titoli pubblici, i mercati dei BOT, fino alla metà degli anni 70 non esistevano, le banche avevano solo un'alternativa: bussare alla porta del governo. Quindi queste alternative hanno reso il sistema più controllabile da parte delle autorità monetarie, è chiaro? È aumentato il grado di controllo. Attenzione, il grado di controllo è sparito dal settembre 2008, dopo il fallimento della Lehman Brothers, il mercato interbancario è saltato, non funziona più. Le banche hanno solo come alternativa rivolgersi alla banca centrale, al sistema, all'eurosistema, in effetti, e quindi le aste dall'ottobre 2008 sono state modificate, non sono più a quantità fissata dal banchiere, che non si sapeva quanto era, ma adesso la Banca Centrale Europea dà alle banche a un tasso fisso tutto quello che chiedono. Vedete la differenza? Questo ci ha salvati. Ossia, la Banca Centrale Europea ha detto alle banche di tutti i paesi: tutti i soldi, tutta la liquidità che volete ve la do a un tasso che io stabilisco. Quindi non c'è più il meccanismo di prima. È stato sospeso il vecchio meccanismo, temporaneamente, però è stato sospeso a fine settembre del 2008 e tuttora non è stato ripristinato, il che vuol dire che ci sono ancora problemi. Quando si tornerà alla normalità verrà ripristinato il vecchio sistema di aste. Questo ovviamente non c'è alcun ritorno. Allora, data questa situazione, possiamo trarre delle prime conclusioni. Quanto più si sviluppano i mercati monetari, quando meglio si organizza il sistema dei contratti attraverso cui vengono date le aste, vengono emessi base monetaria a favore delle banche, delle istituzioni finanziarie monetarie, tanto maggiore è la capacità della banca centrale di controllare delta BM fin. Ovviamente, se succede una situazione come quella che stiamo vivendo adesso, bisogna cambiare registro. Guardate, vi ho detto settembre 2008 e non agosto 2007. La crisi è iniziata nell'agosto 2007, il 9 agosto 2007, la crisi finanziaria. La Banca Centrale Europea è solo da fine settembre 2008, inizio ottobre 2008, che ha cambiato le procedure di asta. Perché? Questo è avvenuto dopo il fallimento della Lehman Brothers. Tutte le banche, tutte le istituzioni finanziarie e monetarie erano convinte che una banca grande, una piccola banca la posso pure fare fallire, una banca che aveva molte connessioni con altre banche non poteva fallire, data la funzione di prestatore di ultima istanza che si era conosciuta nella prima metà dell'Ottocento. Il fallimento della Lehman Brothers ha mentito questa credenza. Le banche pensavano: noi non falliamo mai, siamo tranquilli, quindi continuavano a prestarsi soldi tra di loro, magari a un tasso più alto, però sono riprestati. Da quando è fallita la Lehman Brothers, questa vecchia credenza non c'è stata più e il mercato interbancario si è bloccato al 100%, specialmente sulle scadenze al di là di più di pochi giorni. Per questo è rimasta solo la banca centrale, ossia, vedete che passo indietro che abbiamo fatto. La stessa Northern Rock in Inghilterra non è fallita, è stata comprata dal governo inglese, il che è molto diverso, d'accordo? Quindi continua a esistere, solo non è più una banca privata, è una banca di proprietà del governo e funziona regolarmente. La Lehman Brothers è fallita. Il giorno dopo stava fallendo l'AIG, che era un altro colosso della finanza americana, una compagnia di assicurazioni. Se falliva pure quella, chissà quando ne avremmo viste. E il governo americano ha sborsato un sacco di soldi per non farla fallire, per tranquillizzare i mercati. Ci fermiamo qua. Degli avvisi che quando sei in fondo